Ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi. Valentina Carnelutti legge L'agente segreto di Joseph Conrad, traduzione di Luisa Saraval.
Il signor Verloc andò dietro il banco del negozio, non con l'intenzione di coprire sua moglie di amari rimproveri. Il signor Verloc non provava alcuna amarezza. Lo svolgersi inatteso degli eventi lo aveva convertito alla dottrina del fatalismo. Non ci si poteva fare più nulla, ormai. Disse: «Non volevo che al ragazzo capitasse niente di male». Al suono della voce di suo marito la signora Verloc rabbrividì. Non si scoprì il volto. Il fidato agente segreto del fu barone Stott Wartenheim la fissò per un po' con uno sguardo greve, insistente e non perspicace. Il giornale della sera stracciato giaceva ai piedi di lei. Non poteva averle detto molto. Il signor Verloc sentì il bisogno di parlare con sua moglie. «È stato quel maledetto Heath, eh?» disse. «Ti ha scombussolata. Solo una bestia l'avrebbe spifferato in questo modo a una donna. Io sono stato male a furia di pensare a come avrei fatto a dirtelo. Sono stato ore seduto nella saletta del Cheshire Cheese a pensare al modo migliore. Lo capisci che io non ho mai voluto fare del male a quel ragazzo?» Il signor Verloc, l'agente segreto, stava dicendo la verità. Dall'esplosione prematura lo scossone più forte l'aveva ricevuto il suo affetto coniugale. Aggiunse: «Non mi sentivo particolarmente allegro mentre ero seduto là a pensare a te». Notò un altro leggero brivido di sua moglie che colpì la sua sensibilità. Siccome lei si ostinava a nascondere il volto fra le mani, pensò che forse era meglio lasciarla stare per un po'. Mosso da questo impulso delicato, il signor Verloc si ritirò di nuovo nel tinello, dove il becco a gas ronfava come un gatto contento. La preveggente premura coniugale della signora Verloc aveva lasciato sulla tavola l'arrosto freddo con il coltello da cucina, il forchettone e mezza pagnotta per la cena del marito. Il signor Verloc adesso notò tutte quelle cose per la prima volta e, dopo essersi tagliato un pezzo di pane e di carne, si mise a mangiare. L'appetito non gli proveniva dalla insensibilità. Il signor Verloc quel giorno non aveva fatto colazione. Era uscito di casa a digiuno. Non essendo un uomo energico, trovava la sua risolutezza nell'eccitazione nervosa che sembrava prenderlo soprattutto alla gola. Non avrebbe potuto mandar giù niente di solido. La villetta di Michaelis era priva di provviste come la cella di un carcerato. L'apostolo, in libertà vigilata, viveva di un po' di latte e di croste di pane vecchio. Inoltre, quando era arrivato il signor Verloc, Michaelis era già salito al primo piano dopo il suo pasto frugale. Assorbito dalla croce e delizia della composizione letteraria, non aveva neanche risposto al grido del signor Verloc lanciato da sotto la piccola scala. «Porto questo giovanotto a casa per un giorno o due». E a dir la verità, il signor Verloc non aveva aspettato la risposta, ma era uscito subito dalla villetta, seguito dall'obbediente Stevie. Adesso che l'azione era finita e che la guida del suo destino gli era stata tolta dalle mani con imprevista rapidità, il signor Verloc si sentiva terribilmente vuoto fisicamente. Affettò la carne, tagliò il pane e divorò la cena stando in piedi accanto alla tavola, lanciando ogni tanto un'occhiata a sua moglie. L'immobilità prolungata di lei interferiva nel conforto che gli dava quello spuntino. Tornò in negozio e le andò molto vicino. Quel dolore con il volto nascosto lo metteva a disagio. Si aspettava naturalmente che sua moglie fosse scombussolata, ma voleva che si facesse forza. In questa nuova congiuntura che il suo fatalismo aveva già accettato, aveva bisogno di tutta l'assistenza e di tutta la lealtà di lei. «Non ci si può far niente», disse in un tono di tetro compatimento. «Dai, Winnie, dobbiamo pensare al domani. Avrei bisogno di tutta la tua presenza di spirito dopo che mi avranno portato via». Fece una pausa. Il petto della signora Verloc si sollevava convulsamente, il che non era rassicurante per lui. Il signor Verloc pensava che la situazione che si era appena venuta a creare richiedesse alle due persone che vi erano più coinvolte calma, decisione e altre qualità incompatibili con il disordine mentale del dolore appassionato. Il signor Verloc era un uomo dai sentimenti umanitari. Era venuto a casa preparato a concedere il più ampio spazio all'affetto di sua moglie per il fratello, solo che di quel sentimento non capiva né la natura né tutta la portata. E in questo lo si poteva scusare, perché per lui era impossibile capirlo senza smettere di essere se stesso. Era meravigliato e deluso, e lo si avvertì nelle sue parole per una certa asprezza di tono. «Potresti almeno guardarlo, quest'uomo che ti sta di fronte», osservò dopo aver aspettato un po'. Come strappata a forza attraverso le mani che coprivano il volto della signora Verloc, la risposta giunse spenta, quasi penosa. «Non ti guarderò mai più finché vivrò». «Eh? Cosa?» Il signor Verloc rimase semplicemente allibito dal significato superficiale e letterale di quella dichiarazione. Era ovviamente irragionevole, il semplice grido di una pena esagerata. Ci buttò sopra il mantello dell'indulgenza coniugale. La mente del signor Verloc mancava di profondità. Sotto l'impressione sbagliata che il valore degli individui consista in quello che essi sono realmente, non riusciva proprio a capire il valore di Stevie agli occhi della signora Verloc. La stava prendendo malissimo, pensò fra sé. Tutta colpa di quel maledetto Heath. Che ragioni aveva di scombussolare la donna? Ma non le si poteva permettere, per il suo stesso bene, di andare avanti così fino al punto di uscir di senno. «Senti un po', non puoi star seduta così qui in negozio», disse con affettata severità, dietro cui si nascondeva un fastidio autentico, perché anche a costo di star su tutta la notte bisognava discutere di questioni pratiche, urgenti. «Potrebbe entrare qualcuno da un momento all'altro», aggiunse, e di nuovo aspettò. Non produsse alcun effetto, e durante quella pausa l'idea del carattere conclusivo della morte si affacciò alla mente del signor Verloc. Cambiò tono. «Su, non è che facendo così lui ritorni», disse con gentilezza, sentendosi pronto a prenderla tra le braccia e a stringersela al petto, dove l'impazienza e la compassione convivevano fianco a fianco. Ma tranne che per un leggero brivido, la signora Verloc rimase apparentemente insensibile alla forza di quella terribile verità lapalissiana. Fu il signor Verloc stesso a commuoversi. Nella sua semplicità fu spinto a raccomandare la moderazione, asserendo i diritti della propria persona. «Dai, Winnie, sii ragionevole. Pensa cosa sarebbe stato se tu avessi perso me». Si era vagamente aspettato che lei lanciasse un grido, ma lei non si mosse. Si appoggiò un po' indietro e poi rimase ferma, immobile, in un mutismo assolutamente indecifrabile. Il cuore del signor Verloc cominciò a battere più rapido per l'esasperazione e per qualcosa che assomigliava alla paura. Le mise una mano sulla spalla dicendo: «Non farla sciocca, Winnie». Lei non fece un gesto. Era impossibile parlare con qualche costrutto con una donna di cui non si vede il volto. Il signor Verloc l'afferrò per i polsi, ma le mani di lei sembravano incollate. Quando tentò di attrarla a sé, il corpo di lei dondolò in avanti e per poco non cadde dalla sedia. Sconcertato nel sentirla così disperatamente inerte, stava cercando di rimetterla sulla sedia quando improvvisamente lei si irrigidì tutta, si divincolò dalle sue mani, corse via dal negozio, attraversò il tinello ed entrò in cucina. Avvenne tutto con grande rapidità. Riuscì appena a intravederne il volto e quel tanto degli occhi per capire che lei non lo aveva guardato.
Thank you.
Aveva tutto l'aspetto di una lotta per il possesso di una sedia, perché il signor Verloc prese immediatamente il posto di sua moglie. Non si coprì il volto con le mani, ma una tetra pensosità gli velò i lineamenti. Un periodo di carcere non si poteva evitare. Adesso non desiderava neanche evitarlo. Una prigione era un luogo altrettanto sicuro di una tomba contro certe vendette illegali, con il vantaggio che in prigione c'è posto per la speranza. Quel che vedeva davanti a sé era un periodo di carcere, una sollecita rimessa in libertà e poi la vita all'estero da qualche parte, come aveva già previsto in caso di fallimento. Beh, era stato un fallimento, anche se non esattamente il genere di fallimento che aveva temuto. Era stato così vicino al successo che avrebbe potuto sicuramente terrorizzare il signor Vladimir, facendogli perdere la sua aria di feroce presa in giro con quella dimostrazione di segreta efficienza. Così almeno sembrava adesso al signor Verloc. Il suo prestigio all'ambasciata sarebbe stato immenso se sua moglie non avesse avuto la disgraziata idea di cucire l'indirizzo dentro al soprabito di Stevie. Il signor Verloc, che non era uno sciocco, si era accorto presto del carattere straordinario dell'influenza che aveva su Stevie, sebbene non ne capisse esattamente l'origine, la nozione della sua suprema saggezza e bontà inculcata nel povero ragazzo da due donne ansiose. In tutte le eventualità che aveva previsto, il signor Verloc aveva fatto affidamento con giusta perspicacia sulla lealtà istintiva e sulla discrezione cieca di Stevie. L'eventualità che non aveva previsto lo aveva sgomentato come uomo e come marito affezionato. Da ogni altro punto di vista era piuttosto vantaggiosa. Niente può eguagliare la discrezione eterna della morte. Seduto pieno di perplessità e di paura nella saletta del Cheshire Cheese, il signor Verloc non aveva potuto fare a meno di ammetterlo con se stesso, perché la sua sensibilità non era di intralcio al suo giudizio. La violenta disintegrazione di Stevie, per quanto spiacevole come idea, assicurava da sola il successo, perché naturalmente le minacce del signor Vladimir non avevano come scopo l'abbattimento di un muro, ma il prodursi di un effetto morale. Con grande disturbo e tormento da parte del signor Verloc si poteva dire che l'effetto era stato prodotto. Quando però, nel modo più inaspettato, l'effetto si era ritorto sull'artefice di Bread Street, il signor Verloc, che aveva lottato come si lotta in un incubo per difendere il proprio posto, aveva accettato il colpo con lo spirito di un fatalista convinto. In realtà, il posto era perso, senza che fosse colpa di nessuno. L'aveva provocato un piccolo fatto, minuscolo. Era come essersi rotta una gamba scivolando al buio su una buccia di arancia. Il signor Verloc tirò un sospiro, stanco. Non nutriva alcun risentimento verso sua moglie. Pensava: «Dovrà occuparsi del negozio mentre mi terranno dentro». E pensando anche a quanto crudelmente Stevie le sarebbe mancato nei primi tempi, fu preso da una sincera inquietudine per la salute e per il morale di lei. Come avrebbe sopportato la solitudine, completamente sola in quella casa? E se lei avesse avuto un crollo mentre lui era in prigione, cosa sarebbe successo al negozio in quel caso? Il negozio era una risorsa. Sebbene il suo fatalismo accettasse di essere rovinato come agente segreto, il signor Verloc non aveva nessuna intenzione di andare completamente in rovina. Soprattutto bisogna dargliene atto per un riguardo verso sua moglie. Silenziosa in cucina e fuori dal suo campo visivo, lei lo spaventava. Se almeno avesse avuto sua madre con lei, ma quella vecchia stupida. Uno sgomento irato si impossessò del signor Verloc. Doveva parlare con sua moglie. Poteva certamente dirle che in certe circostanze un uomo può lasciarsi andare alla disperazione, ma non andò subito a farle quella comunicazione. Tanto per cominciare, era ovvio che quella non era la sera adatta per gli affari. Si alzò per chiudere la porta che dava sulla strada e per spegnere il gas in negozio. Avendo così assicurato la solitudine intorno al suo focolare, il signor Verloc entrò in tinello e guardò giù in cucina. La signora Verloc era seduta nel posto in cui di solito la sera si metteva il povero Stevie, con carta e matita per passare il tempo a disegnare quei vortici folgoranti di innumerevoli cerchi che evocavano il caos e l'eternità. Teneva le braccia conserte sulla tavola e la testa abbandonata sulle braccia. Per un po' il signor Verloc contemplò la schiena e l'acconciatura dei capelli, poi si allontanò dalla porta della cucina. La non curiosità filosofica, quasi sprezzante della signora Verloc, fondamento della loro intesa nella vita domestica, rendeva estremamente difficile entrare in contatto con lei, adesso che si imponeva quella tragica necessità. Il signor Verloc sentiva acutamente questa difficoltà. Si mise a girare attorno alla tavola nel tinello con la sua solita aria di grosso animale in gabbia. Siccome la curiosità è una delle forme di svelamento di se stessi, una persona sistematicamente non curiosa rimane sempre un po' enigmatica. Ogni volta che passava vicino alla porta, il signor Verloc lanciava un'occhiata apprensiva a sua moglie. Non è che avesse paura di lei. Il signor Verloc pensava di essere amato da quella donna, ma lei non lo aveva abituato alle confidenze. E la confidenza che doveva fare era di un profondo ordine psicologico. Mancandogli la pratica, come poteva dirle quello che lui stesso sentiva in modo così vago? Che ci sono cospirazioni di un destino fatale, che qualche volta un'idea cresce nella mente fino ad acquistare un'esistenza esterna, un suo potere indipendente, e persino una voce suggestiva. Non sapeva come spiegarle che un uomo può essere ossessionato da una faccia rotonda, imberbe, piena di spirito, al punto che per sbarazzarsene nell'espediente più insensato appare figlio della saggezza. Con questo riferimento mentale a un primo segretario di una grande ambasciata, il signor Verloc si fermò sulla soglia e, guardando giù in cucina, con una faccia irata e i pugni chiusi, si rivolse a sua moglie. «Tu non sai con che energumeno ho avuto a che fare». Ripartì per fare un altro giro della tavola e, quando si ritrovò davanti alla porta, si fermò guardando dentro dall'alto di due gradini con occhio truce. «Sì». Un energumeno, stupido, strafottente, pericoloso, con meno buon senso di... Dopo tutti questi anni, un uomo come me, e io mi giocavo la testa in quel gioco. Tu non lo sapevi, ed era giusto anche. Che bisogno c'era di dirti che in questi 7 anni, da quando siamo sposati, correvo continuamente il rischio di farmi accoltellare? Non sono il tipo da angosciare una donna che mi ama. Non c'era ragione che tu lo sapessi. Il signor Verloc fece un altro giro del tinello, fumando di rabbia. «Un animale velenoso», ricominciò dalla soglia, «sbarazzarsi di me per gettarmi nel fango e farmi crepare di fame per uno scherzo. Io avevo capito che lui pensava che era uno stramaledetto bello scherzo. Un uomo come me, senti un po', lo sai che alcune delle persone più importanti al mondo devono ringraziare me se oggi camminano ancora con le loro gambe. Questo è l'uomo con cui ti sei sposata, cara la mia ragazza». Notò che sua moglie si era raddrizzata sulla sedia. Le braccia della signora Verloc rimanevano stese sulla tavola. Il signor Verloc le guardò la schiena come se potesse leggervi la reazione alle sue parole. «Non c'è complotto omicida degli ultimi 11 anni in cui non fossi immischiato a rischio della mia vita. Di quei rivoluzionari ce ne sono a dozzine che ho spedito con le loro bombe nelle loro tasche maledette a farsi prendere alla frontiera. Il vecchio barone sapeva cosa valevo per il suo paese, ed ecco che all'improvviso arriva un porco ignorante e supponente». Scendendo lentamente i 2 gradini, il signor Verloc entrò in cucina, prese un bicchiere dalla credenza e, tenendolo in mano, si avvicinò al lavello, senza guardare sua moglie. Così malefica come quella di farmi andare da lui alle 11 della mattina, il vecchio barone non l'avrebbe mai commessa. Ce ne sono 2 o 3 in questa città che, se mi avessero visto entrare, prima o poi non avrebbero avuto scrupoli a darmi un colpo in testa. È stata una trovata idiota, criminale, esporre per nulla un uomo come me. Aperto il rubinetto sopra il lavello, il signor Verloc si versò giù in gola, uno dopo l'altro, 3 bicchieri d'acqua per spegnere le fiamme della sua indignazione. La condotta del signor Vladimir era come un tizzone rovente che incendiava la sua economia interna. Non riusciva a mandar giù la slealtà di quel modo di comportarsi. Quest'uomo, che si rifiutava di eseguire i faticosi compiti che la società di solito riserva ai suoi membri più umili, aveva esercitato la sua attività segreta con devozione infaticabile. C'era nel signor Verloc un fondo di lealtà. Era stato leale con i suoi datori di lavoro, alla causa della stabilità sociale, e anche nei suoi affetti, come risultò evidente quando, dopo aver posato il bicchiere nel lavello, si girò dicendo: «Se non avessi pensato a te, avrei preso quell'energumeno strafottente per la gola e gli avrei ficcato la testa dentro al camino. Sarei stato un osso duro per quella faccetta rossa, rasata, liscia di...» Il signor Verloc trascurò di finire la frase, come se non ci fossero dubbi sulla parola finale. Per la prima volta in vita sua si stava confidando con quella donna non curiosa. La singolarità di un tale avvenimento, la forza e l'importanza dei sentimenti personali suscitati nel corso di quella confessione spazzarono via dalla sua mente la sorte di Stevie. L'esistenza balbuziente del ragazzo con le sue paure e le sue indignazioni, insieme alla violenza della sua fine, era momentaneamente sparita dal campo della visione mentale del signor Verloc. Per questa ragione, quando alzò gli occhi, trasalì per il carattere inappropriato dello sguardo fisso di sua moglie. Non era uno sguardo stralunato e non era disattento, ma l'attenzione era strana e inadeguata, perché sembrava concentrata su qualche punto al di là della persona del signor Verloc. L'impressione fu così forte che il signor Verloc guardò sopra la sua spalla. Non c'era niente dietro di lui, c'era solo il muro intonacato di bianco. L'ottimo marito di Winnie Verloc non vide nessuna scritta sul muro. Si girò di nuovo verso sua moglie, ripetendo con una certa enfasi: «Lo avrei preso per la gola. Com'è vero che sono qui? Se non avessi pensato a te in quel momento, avrei mezzo soffocato quell'energumeno prima di lasciarlo andare. E non pensare che avrebbe avuto tanta voglia di chiamare la polizia, neanche per idea. Non avrebbe osato. Capisci perché, è vero?» Ammiccò a sua moglie con aria di intesa. «No», disse la signora Verloc con voce afona e senza guardarlo affatto. «Di che cosa stai parlando?» Un grande scoraggiamento, effetto della fatica, assalì il signor Verloc. Aveva avuto una giornata molto intensa e i suoi nervi erano stati messi a dura prova. Dopo un mese di preoccupazioni da impazzire, finito in una catastrofe imprevista, il suo spirito, sballottato dalla tempesta, desiderava tanto riposare. La sua carriera come agente segreto era finita in un modo che nessuno avrebbe potuto prevedere, solo che adesso sarebbe forse finalmente riuscito ad avere una notte di sonno. Ma guardando sua moglie, ne dubitò. La stava prendendo malissimo, in un modo che non le corrispondeva per niente, pensò. Fece uno sforzo per parlare. «Devi farti forza, ragazza mia», disse con un tono pieno di comprensione. «Quel che è fatto non può essere disfatto». La signora Verloc ebbe un leggero sussulto, sebbene non un muscolo del suo volto bianco si muovesse. Il signor Verloc, che non la stava guardando, continuò gravemente: «Vai a letto adesso. Hai bisogno di un bel pianto». Questa opinione non aveva nulla che la suffragasse se non il consenso unanime dell'umanità. Infatti, si dà universalmente per scontato che ogni emozione femminile, quasi non fosse niente di più consistente dei vapori che fluttuano nel cielo, tende a finire in un acquazzone. Ed è molto probabile che se Stevie fosse morto nel suo letto sotto lo sguardo disperato di sua sorella, fra le sue braccia protettrici, il dolore della signora Verloc avrebbe trovato sollievo in un mare di lacrime amare e pure. La signora Verloc, come gli altri esseri umani, era dotata di un fondo di rassegnazione inconscia sufficiente per far fronte alle normali vicende del destino umano. Senza stare a scervellarsene, era consapevole del fatto che il destino umano non sopporta di essere scrutato troppo a fondo. Ma le tristi circostanze della fine di Stevie, che per la mente del signor Verloc avevano solo un carattere episodico in quanto parte di un disastro più grande, avevano inaridito le sue lacrime fin dentro la sua stessa fonte. Era come l'effetto di un ferro incandescente passato davanti ai suoi occhi, e intanto il suo cuore, indurito e freddo, come un pezzo di ghiaccio, infondeva al suo corpo un brivido interno, fissava i suoi lineamenti in un'immobilità pietrificata, contemplativa, rivolta a un muro intonacato su cui non c'era scritto niente. Le esigenze del suo temperamento, che spogliato del suo riserbo filosofico era materno e violento, la obbligavano a srotolare una serie di pensieri nella sua testa immobile. Erano pensieri più immaginati che espressi. La signora Verloc era una donna di pochissime parole, sia per uso pubblico che privato. Con il furore e la costernazione di una donna tradita, passava in rassegna il corso della sua vita attraverso immagini che riguardavano principalmente la difficile esistenza di Stevie fin dai primissimi giorni. Era stata una vita con un unico scopo e con una nobile unità di ispirazione, come quelle rare vite che lasciano il segno sulle idee e sui sentimenti dell'umanità. Ma le visioni della signora Verloc mancavano di nobiltà e di magnificenza. Si vedeva mettere a letto il ragazzo alla luce di un'unica candela, all'ultimo piano deserto di una casa bottega, buia sotto il tetto e a livello della strada, eccessivamente scintillanti di luci e di cristalli come un palazzo delle fate. Quello splendore fasullo e volgare era l'unico che si potesse incontrare nelle visioni della signora Verloc. Si ricordava quando spazzolava i capelli del ragazzo e gli legava il grembiulino quando lei stessa aveva ancora il grembiulino. Le consolazioni date a una piccola creatura terribilmente spaventata da un'altra creatura quasi altrettanto piccola, ma non così terribilmente spaventata. Aveva la visione delle botte intercettate, spesso proprio con la sua testa, di una porta tenuta disperatamente chiusa, non tanto a lungo, contro il furore di un uomo, di un attizzatoio scagliato non tanto lontano, che aveva immobilizzato quella particolare tempesta nel silenzio muto e terrificante che seguì al rombo del tuono. E tutte queste scene di violenza andavano e venivano, accompagnate dal rumore non raffinato degli alti strepiti provenienti da un uomo ferito nel suo orgoglio paterno, che si dichiarava ovviamente maledetto, visto che uno dei suoi figli era un idiota bavoso e l'altra una diavolessa malvagia. Era di lei che questo era stato detto molti anni prima. La signora Verloc riudì quelle parole in una sembianza spettrale, e poi l'ombra tetra della casa di Belgravia le scese sulle spalle. Era un ricordo annientante, una visione estenuante di innumerevoli vassoi della colazione trasportati su e giù per infiniti gradini, di contrattazioni interminabili su somme infime, della spossatezza infinita di scopare, spolverare, pulire, dal seminterrato al sottotetto, mentre la madre invalida, barcollando sulle gambe gonfie, cucinava in una cucina lurida, e il povero Stevie, l'inconsapevole genio tutelare di tutta la loro fatica, lucidava gli stivali dei signori nel bugigattolo dove si lavavano i piatti. Ma in questa visione c'era anche il respiro di una calda estate londinese, e come figura centrale un giovane con indosso i vestiti della domenica, con un cappello di paglia sulla testa scura e una pipa di legno in bocca. Affettuoso e allegro, era un compagno pieno di fascino con cui fare il viaggio lungo il fiume scintillante della vita. Solo che la sua barca era molto piccola. C'era posto per una compagna ai remi, ma nessuna sistemazione per dei passeggeri. Si era lasciato che la corrente lo allontanasse dalla soglia della casa di Belgravia, mentre Winnie distoglieva gli occhi pieni di lacrime. Lui non era un ospite della pensione. Il cliente della pensione era il signor Verloc, indolente e nottambulo, sonnolentemente gioviale la mattina da sotto le coperte, ma con lampi di infatuazione negli occhi dalle palpebre pesanti e sempre con dei soldi in tasca. Non c'era nessun genere di scintillio nel fiume pigro della sua vita. Scorreva attraverso meandri segreti, ma la sua imbarcazione sembrava spaziosa e la sua magnanimità taciturna dava per scontata la presenza dei passeggeri.
Valentina Carnelutti ha letto L'agente segreto di Joseph Conrad, regia di Francesca Zammarelli, a cura di Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it.